1 Corinzi, prima lettera ai Corinti, capitolo 4, i versetti dall'1 al 20, pagina 185 della Nuova Diodati. Avevamo già accennato qualcosa l'altra volta dopo che era stato chiuso il collegamento e queste cose. Allora, leggo io. Vuoi leggere da dove vieni?
Così l'uomo ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ma del resto dagli amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. Ora a me importa ben poco di essere giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, non giudico neppure me stesso. Non sono infatti consapevole di colpa alcuna. Non per questo sono però giustificato, ma colui che mi giudica è il Signore. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori. E allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Ora, fratelli, per amore vostro, io ho applicato queste cose a me e ad Apollo, perché in noi impariate a non pensare al di sopra di ciò che è scritto, affinché nessuno di voi si gonfi per uno ai danni di un altro. Scusate. Chi infatti ti rende diverso? E che cos'hai che tu non abbia ricevuto? Or se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Già siete sazi, già siete arricchiti, già siete diventati re senza di noi, e magari foste diventati re affinché noi pure regnassimo con voi. Perché io ritengo che Dio ha designato noi apostoli come gli ultimi di tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo stati fatti un pubblico spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi siamo stolti a causa di Cristo, ma voi siete savi in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi forti. Voi siete onorati, ma noi disprezzati. Fino a quest'ora noi soffriamo la fame, la sete e la nudità. Siamo schiaffeggiati e non abbiamo alcuna fissa dimora. E ci affatichiamo, lavorando con le nostre mani. Ingiuriati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo. Vituperati, esortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo e come la lordura di tutti fino ad ora. Non scrivo queste cose per farvi vergognare, ma vi ammonisco come miei cari figli. Perché anche se aveste 10.000 educatori in Cristo, non avreste però molti padri, poiché io vi ho generato in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Vi esorto dunque a divenire miei imitatori. Per questa ragione vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio diletto e fedele nel Signore, che vi ricorderà quali sono le mie vie in Cristo e come insegno dappertutto in ogni chiesa. Ora alcuni si sono gonfiati come se non dovessi venire da voi, ma verrò presto da voi se piace al Signore e conoscerò non il parlare, ma la potenza di coloro che si sono gonfiati, perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Che volete, che venga da voi con la verga, oppure con amore e con spirito di mansuetudine?
Ebbene, cari fratelli, la parola di Dio che ci trasmette Paolo qui, che Paolo parla di cose che il Signore gli ha rivelato, di cose che il Signore gli ha insegnato e le trasmette anche a noi. E c'è tantissimo qua, ogni capitolo potrebbe essere, è un insegnamento, ogni paragrafo, è veramente un'istruzione che ci viene data dall'alto per come come devono essere i credenti, non cosa devono fare, ma come devono essere. E c'è tantissime cose, parla di apostoli, dice che sono condannati a morte. Lui dice all'inizio, che l'avevamo notato anche alla fine del culto l'altra settimana, che a Paolo non importa di essere giudicato da voi, cioè dai credenti che sono a Corinto, perché qua Paolo è a Efeso e si sente voci di cosa succede a Corinto, allora scrive questa lettera per ammonirli, non ammonirli, ma proprio riprenderli severamente. E dice: io non mi importa di essere giudicati dagli uomini, nemmeno da un tribunale umano. Però anche se non ho nessuna colpa, se non sento di avere colpe, cioè se non sono consapevole, dice lui, no, non che non sento, non sono consapevole, non sa se ha fatto del male o ha fatto qualcosa che non va, perché non è consapevole. Però gli dice: non per questo mi sento giustificato. E questo è Paolo che parla, che diciamo tra i più grandi apostoli che ha predicato la parola di Dio ai gentili. Quindi chi si chiama apostolo ai tempi nostri dovrebbe fare veramente attenzione. E poi ce n'è per tutti, ce n'è. Dice che gli apostoli sono condannati a morte, siamo stolti a causa di Cristo, e poi va avanti. Però lo vediamo, se Dio vuole, più avanti, approfondiremo queste cose. Poi vado a leggere in Giovanni. Il Vangelo di Giovanni, il capitolo 7, i versetti dal 14 al 18. Poi Gesù che parla, c'era la festa dei tabernacoli, prima i suoi fratelli l'avevano, che non credevano in lui, i fratelli di Gesù non credevano in lui. Gli dicono: vieni anche tu alla festa. E Gesù però non voleva andarci perché loro si trovavano in Galilea, dove c'è il Mar di Galilea, dovevano scendere in Giudea. E Gesù non vuole andare e loro però gli dicono: se tu fai tale cosa, cioè se fai questi miracoli e vuoi essere riconosciuto, è meglio che vai alla festa, così ti vedono. Questo è un ragionamento puramente terreno, perché dice: se tu fai tali cose, manifestati al mondo. E neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. E Gesù cosa gli dice? Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Perché loro avevano, come abbiamo già ricordato tante volte, il senso delle cose del mondo e non delle cose di Dio. Il tempo di Dio non era ancora avvenuto perché Gesù si manifestasse. Comunque poi Gesù, dopo che gli altri sono andati, va alla festa dei tabernacoli e dice: a parte che parlano di Gesù e dicono: egli è un uomo da bene, no, anzi, egli inganna le folle, perché c'era chi iniziava a credere e chi invece lo considerava un sobillatore delle folle, perché scompaginava tutte le regole che c'erano state fino a quel momento. E dice: però qualcuno diceva: nessuno parla di lui apertamente per timore dei giudei, cioè nessuno, queste cose si sapevano, però non le dicevano pubblicamente per paura delle ripercussioni. Infatti sappiamo poi che Gesù cosa ha dovuto dire per via di queste ripercussioni, cioè che è stato condannato, crocifisso, e invito anche a leggere, fa molto bene, almeno a me ha fatto molto bene leggere quando Gesù è nel giardino del Getsemani e poi viene condannato. Prima addirittura mi sembra nella casa di Simone il Lebroso. Allora, avevamo letto la prima lettera ai Corinzi, capitolo 4. E adesso leggiamo il Vangelo di Giovanni, capitolo 7, i versetti dal 14 al 18.
Ma verso la metà della festa Gesù salì al tempio e insegnava. E i giudei si meravigliavano e dicevano: come mai costui sa di lettere e senza aver fatto studi? Gesù allora rispose loro e disse: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se qualcuno vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina viene da Dio. oppure se io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso cerca la sua propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è verace e in lui non vi è ingiustizia.
Poi leggo ancora solo più un versetto, ma lo leggo io, la prima lettera ai Romani, al capitolo 1, versetto 16 e 17, che dice così: Infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata di fede in fede. Come sta scritto, il giusto vivrà per fede. Volevo dire questo, cari fratelli, che abbiamo visto come l'uomo è fallace, come l'uomo sbaglia, anche senza volere sbaglia, perché non, diciamo, è nella sua natura così. Quindi anche oggi, diciamo, abbiamo fatto questo, diciamo, abbiamo un po' rivoluzionato l'ordine della nostra assemblea. Comunque, quello che importa è che riconosciamo questo anche davanti al Signore e davanti a tutti, perché non possiamo, diciamo, scappare dalle nostre responsabilità una volta che ci siamo dichiarati credenti. E volevo solo raccontare dire questo: una buona parte delle riflessioni che ho scritto per questa giornata le ho scritte più di una settimana fa. Dopo che avevo parlato con Ferruccio, poi sono andato a casa, ho letto e cosa succede? Che alle 5 del mattino mi sono svegliato e mi sono messo a scrivere queste cose che fa parte quasi metà di quello che diremo oggi. E questo perché lo racconto, non è che voglio raccontare che io sono più bello, più bravo di un altro, perché o che io mi impegno di più di un altro. Questo non c'entra niente, voglio solo raccontarlo per far vedere come il Signore usa. Io riconosco di essere un uomo molto fragile. Infatti, Daniela sa che la nostra vita è molto, diciamo, orari molto lunghi, andiamo a dormire tardi, ci alziamo presto, ma non perché usciamo, perché praticamente lavoriamo solo e siamo a casa e poi ogni tanto vado a scuola di pittura. Ecco. Però è una vita che è quella che riusciamo a fare noi, perché siamo così, siamo molto fragili. E questo io lo ringrazio che il Signore mi ha fatto capire questa cosa. Me l'ha proprio fatta, vedi Alessandro, tu sei così, non credi di essere forte perché una volta correvi un'ora e mezza senza aver fiato lungo, oppure perché giocavi tanto pallone, che ne so, o facevi tante cose, uscivi. Quello non è niente, quella sono parte di quei doni che abbiamo letto, le ricchezze ingiuste di cui abbiamo parlato giovedì. Sono quelle che il Signore ti dona, perché ognuno dona, chi nasce alto, chi nasce basso, chi nasce un po' più robusto, l'altro meno robusto. Comunque, te lo racconto solo per questo, perché il Signore mi usa come sono. Credo, là, io penso questo, che mi usi come sono. Cari fratelli, anche in questi giorni, ieri più che altro, mi sono messo in preghiera e ho pregato. Ho chiesto al Signore di aiutarmi. In fin dei conti, sono solo un peccatore che per la grazia di Dio ha avuto il privilegio di accostarsi alla sua parola. Eppure, anche se pregavo e chiedevo aiuto al Signore, non veniva niente, non c'era nessun slancio, nessuna ispirazione. Perché quello che gli uomini chiamano ispirazioni, io credo che siano dei doni che il Signore ti fa, sono delle rivelazioni che il Signore ti fa. L'ispirazione è un dono di Dio. soprattutto nelle cose che riguardano la parola di Dio. Poi anche in altre cose, il Signore ispira le persone, chi ha i doni sono dei regali che il Signore ci fa, ogni persona. Però soprattutto nella parola del Signore, quando uno si accosta alla parola di Dio e vuole rifletterci sopra, l'ispirazione è un dono di Dio. E infatti cosa ho fatto ieri? Leggevo solamente e chiedevo a Dio di aiutarmi. Ma adesso non voglio quantificare, però è stato molto, molto intensa la cosa. Però è successa una cosa, come è già successo altre volte. All'improvviso le nubi si sono diradate. È per questo che io credo che il Signore dia tutto, persino i versetti che dobbiamo leggere la domenica. Perché se no saremo solo noi a fare. Invece è esattamente il contrario. È il Creatore, prendendo spunto da quello che dice la Scrittura, che fa il vaso con l'argilla che lui stesso ha creato e ha formato. E quando interviene il Signore, vi garantisco che si sente, ci dà quella marcia in più. Ogni cosa si vede che è collegata nella sua parola, anche nella comprensione del testo. Si capiscono delle cose che prima non si capivano. E questo succede grazie al suo Spirito, che come sta scritto intercede per noi. E questo è veramente, quando uno si rende conto di questo, è una grandissima gioia ed è anche un grande onore, oltre che essere una fonte di felicità vera. Infatti sta anche scritto che noi siamo dei servitori inutili. Però mi chiedevo perché capita questo, perché i tempi del Signore molte volte non sono i nostri tempi, perché l'Eterno vuole così perché vuole ammaestrarci come figli, vuole insegnarci ad aver pazienza e soprattutto ad aver fede in Lui, perché Dio desidera avere un rapporto con la sua creatura. E qui noi dobbiamo riflettere, noi lo desideriamo questo rapporto con il Creatore. Allora, tornando poi alla scrittura, abbiamo letto che Paolo, l'abbiamo già detto prima, ma lo ripetiamo, che nella prima epistola ai Corinzi Paolo si trovava a Efeso e siamo verso il 54-55 d.C. E arrivavano a lui delle notizie che vi erano delle divisioni all'interno della Chiesa. Vi erano fazioni e Corinto è una chiesa che lui aveva fondato probabilmente prima, poi si era recato ad Efeso. All'interno di questa chiesa, oltre che abbiamo notizia che vi era anche immoralità, perché basta leggere e sappiamo cosa succedeva. Però vi erano, in questo caso parla delle fazioni all'interno dei credenti. Chi si schierava da una parte di uno da parte di Paolo, l'altro da parte di Apollo. Addirittura ho letto che c'era, questo sul dizionario di René Pasci, c'era qualcuno che aveva fatto la chiesa di Cristo. La chiesa di Cristo, la chiesa di Paolo, la chiesa di Apollo. Come se Cristo si potesse mettere allo stesso livello degli esseri umani. E quindi la Chiesa al suo interno era dilaniata da queste divisioni. E in questo brano Paolo richiama i credenti a non giudicare e avverte che se anche lui non ha conoscenza di colpa alcuna per quanto lo riguarda, non per questo però si sente giustificato. E questo è un atto di umiltà di Paolo, cosa che insegna ancora adesso noi, poiché lui dice colui che mi giudica è il Signore. Poi dice più avanti, ammonisce anche di non pensare al di sopra di ciò che è scritto e di non gonfiarsi perché si è ricevuto qualcosa. Alcuni addirittura si inorgoglivano come se avessero ricevuto loro qualcosa e che avessero qualcosa da insegnare ad altri. Paolo però richiama loro l'autorità ispirata con la quale l'Evangelo era stato inizialmente insegnato loro, poi rivela che ogni predicatore è sempre solo un servitore. E poi dice più avanti, gli apostoli sono gli ultimi di tutti, come uomini, e sono addirittura condannati a morte. C'è scritto, Dio ha designato noi apostoli come gli ultimi di tutti, come gli uomini condannati a morte, poiché siamo stati fatti un pubblico spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Cioè, noi siamo stolti a causa di Cristo. E poi fa tutto un elenco. Dice che sono ingiuriati nella pagina dopo. Sono vituperati, sono perseguitati, cioè vengono denigrati, vengono insultati. E cosa succede? Cosa fanno gli apostoli? Se vituperati, esortano, se ingiuriati, benedicono, e se perseguitati, sopportano. Ecco, e questa è l'esemplificazione di cosa significa porgere l'altra guancia, ossia il non contendere con i malvagi. Questo è il vero credente che viene descritto qui da Paolo. Come abbiamo già detto l'ultima volta, il vero credente odia i nemici di Dio con un odio puro e sopporta anche le loro offese. Perché succede questo, uno si può dire? Perché non potrebbe essere tutto semplice, tutto tranquillo? Perché il credente sopporta mentre gli altri non sopportano? Perché il credente non è lui a sopportare e non è neanche lui ad amare, perché naturalmente non ne sarebbe capace. Ma è lo Spirito di Dio che abita in lui che lo rende capace di tali opere. È lo Spirito che lo trasforma, che lo rende pronto per queste cose. E uno potrebbe ancora dire, ma perché dobbiamo sopportare queste persone che sono malvagie? Perché garantisco che anche nelle famiglie naturali ci sono situazioni in cui ci sono dei familiari che al posto di aiutarti ti remano veramente contro, anzi ti mettono quando appena possono il bastone tra le ruote, ma non perché vogliono fare qualcosa di eclatante, ma perché la loro volontà non è comandata dalla volontà di... Il credente, la sua volontà viene comandata da Dio, quindi le cose le fa in modo pacifico, le fa in modo corretto, le fa in modo trasparente, non inganna gli altri, non li... diciamo, deruba sul lavoro, lo sappiamo, è tutto scritto quello che... E perché uno dice devo comunque sopportare questo, ritornando, ma perché? Perché sta scritto nel Vangelo di Giovanni, Dio, nella sua grazia, può far sorgere dei figli ad Abramo anche da delle pietre. Noi non possiamo mai sapere cosa Dio ha in serbo, anche per i nostri familiari o le persone che ci sono vicine, che apparentemente ci sono nemici. Cioè, ci sono nemici anche a fatti, a volte, perché io ne ho esperienza per quanto riguarda la mia famiglia. Però il Signore vuole che abbiamo misericordia. Misericordia con quello vuol dire che non dobbiamo condannare in modo giustizialista, cioè nel senso che la legge dice questo, tu ti sei comportato male, quindi tu sei morto. Molte volte gli altri si comportano male, ma il credente deve sopportare, perché porta i pesi anche degli altri, quelli che gli altri non sono in grado di portare. Perché uno che ti tratta male, si ribella, è una persona, in fin dei conti, che è debole, perché si basa solo su se stesso. Ma se noi sappiamo che l'uomo è fragile, come può uno basarsi su se stesso? Si basa su una cosa che non ha valore, capite? Per quello che chi alza la voce, chi è una persona autoritaria, non autorevole, come sappiamo benissimo, è una persona che molte volte ha paura, una persona che non è in grado di reggere certe situazioni. E non così invece per il credente, perché sappiamo dalla scrittura cosa è successo a Paolo, a Giovanni e Pietro sono andati davanti in prigione, sono stati giudicati da un tribunale. Dal Sinedrio, e per il Sinedrio Pietro e Giovanni erano delle persone ignoranti del popolo che non avevano ricevuto nessuna istruzione. Guarda caso, proprio come dice Paolo qui. Noi infatti non possiamo mai sapere, è per questo che il credente non deve giudicare. Poi Paolo, andando avanti nell'analisi di questo brano, ricorda che molti possono insegnare su Cristo, perché anche se aveste 10.000 educatori in Cristo, non avreste però molti padri, perché io vi ho generato in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Qua Paolo richiama all'autorità spirituale che lui ha verso i suoi figli. Così come noi possiamo sentire tante voci su internet, leggere, studiare, informarci, questo è giusto, non è detto che dobbiamo chiuderci nel nostro guscio, che noi siamo sacrosanti, abbiamo la verità in pugno, siamo immacolati. Però quello che Paolo dice, e questo dobbiamo portarlo noi anche come esempio nella nostra Chiesa, il vostro padre, con la benedizione P minuscola è colui che vi ha trasmesso la fede, minuscola perché il Padre con la P maiuscola è solo Dio. Quindi l'autorità spirituale nella Chiesa è di colui che ci ha trasmesso la fede. E questo è molto chiaro, almeno io l'ho capito molto chiaramente. Potete avere 10.000 persone che vi spiegano Cristo, però il vostro Padre è Paolo, perché vi ha generato in Cristo, mediante cosa? L'Evangelo. E qua, dopo continua, teniamo ben mente l'Evangelo, mediante l'Evangelo di Cristo. E poi dopo inizia a parlare, che manderà a loro Timoteo, che è il suo fedele fratello, che ha imparato da Paolo direttamente, per vedere la situazione della Chiesa di Corinto. E poi dice, dopo che verrà Paolo, probabilmente se Dio vuole potrò venire anch'io, se piace al Signore, e conoscerò non il parlare ma la potenza di coloro che si sono gonfiati. Cioè, Paolo avverte, fate attenzione, cari fratelli di Corinto, che dopo che viene Timoteo, se Dio vuole, vengo anch'io, e io vi testerò la potenza con cui parlate, con cui fate le fazioni. Testerò questa potenza e conoscerò non il parlare, quindi lui dice, non mi importano le chiacchiere, ma voglio vedere la potenza di coloro che sono chiacchiere. Se questa potenza è da Dio, allora è una cosa giusta, ma se la potenza viene dal loro orgoglio, cioè che loro si sono solo gonfiati, Paolo ammonisce, dite, fate attenzione che io vi vaglierò, vi tasterò. Perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. E questa è una cosa meravigliosa, ai miei occhi. Perché? Perché la potenza non risiede nelle parole umane, è il vero valore di Cristo, cioè il suo potere che attraverso il suo spirito ha di rigenerare gli esseri umani. E come diceva prima Giovanni, che Dio ha il potere di far nascere dei figli ad Abramo, da queste pietre, cioè può fare nascere dei credenti addirittura da delle pietre, cioè che sono la cosa più lontana dalla tradizione, dal fatto di essere discendenti di carne di Abramo, quindi i figli dei credenti non per forza sono credenti, perché è Dio che fa nascere dei figli ad Abramo, anche da dei sassi. Io ero un sasso, cosa credete? Ero un sasso bello grosso, nel senso che c'è scritto che metterò dentro di voi un cuore di carne e toglierò un cuore di pietra. Ebbene, io ero un cuore di pietra, nel senso che ero la pietra, sappiamo che anche come materiale, rifiuta l'acqua, non passa niente nella pietra, perché è talmente compatta e talmente densa. Infatti, nell'antichità, nelle costruzioni, mettevano, soprattutto a Venezia, che c'era tanta acqua, c'era la laguna, mettevano sopra, faceva una palificazione di legno, poi sopra mettevano uno strato di pietre, perché l'acqua passa in mezzo, però non le impregna e poi va via. Questo ci fa anche riflettere per quanto riguarda la fede. Quindi l'opera è solo di Cristo e di Dio. E qui lo spartiacque tra chi si considera un peccatore che ha bisogno di tutto e chi si vanta invece di avere un ruolo nell'opera di Dio. E qui ne abbiamo un esempio, abbiamo bizzeffe di esempi, da chi si chiama apostolo, da chi fa cadere le persone, sono tutte cose che io credo non c'entrino niente con la fede, da quello che leggo e da quello che capisco. E poi volevo tornare un attimo al Vangelo di Giovanni, che dice, Gesù rispose e disse, la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se qualcuno vuol fare la volontà, la sua volontà, cioè la volontà di Dio, conoscerà se questa dottrina viene da Dio, oppure se io parlo da me stesso. Quindi persino Gesù dice, è come quando nelle lettere c'è scritto, Io raccomando la mia coscienza a voi con la presenza di Dio. Adesso le parole giuste non me le ricordo, però dice: vedete voi se io sono nel giusto, se quello che dico io viene da Dio oppure viene da me. E questo lo dice addirittura Gesù, lo dice. Quindi chi si vanta di aver detto qualcosa di suo è perché è fuori dalla fede. E lui dice, se volete fare la volontà di Dio, conoscerete se questa dottrina è da Dio. E certo che è da Dio. Certo, per il credente è da Dio la dottrina del Vangelo. Poi chi parla a se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è verace, in lui non è ingiustizia. Gesù, come Gesù che è Dio incarnato, a maggior ragione il credente deve cercare la gloria di chi lo manda. Solo così può essere verace e non avere nessuna ingiustizia in se stesso. Infatti abbiamo letto in passato che Giovanni cosa diceva? Io non sono degno neanche di sciogliere i legacci dei sandali e mettere i sandali che porta questo Gesù che noi abbiamo conosciuto, che lui aveva conosciuto. Poi, tornando, abbiamo parlato anche della potenza di Dio. Nella lettera ai Romani, Paolo dice, io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Nel greco siamo compresi noi, perché erano gli increduli dell'epoca, che erano i più vicini agli ebrei, anche geograficamente, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà per fede. E su cosa si basa questa potenza di Dio di cui leggiamo qui? Perché uno potrebbe dire, noi che siamo credenti non abbiamo passato il Mar Rosso, non siamo stati liberati dagli egiziani, però siamo stati liberati da chi ci opprimeva secondo la carne, anche attraverso delle prove. Questo è successo nella nostra storia. L'Eterno libera ancora oggi il credente dalla potenza delle tenebre, dai peccati, dal loro peso, perché il peso dei peccati è una cosa che se noi li confessiamo continuiamo a portarci sopra e ci fanno ancora del male. Per quello che la confessione porta alla liberazione. La confessione è l'abbandono del peccato, porta alla liberazione. Perché se uno non confessa i peccati, c'è scritto nei Salmi che la mano di Dio pesava sopra Davide e si appesantiva sempre di più, finché un bel giorno lui ha parlato, ha confessato i suoi peccati ed è stato perdonato. E questo il vero credente deve essere così, si deve... deve vivere in questo modo. E anche la potenza di Dio cosa fa? Ci insegna a perdonare, ad avere pazienza e ad amare le persone. Ed è questo per noi una piccola cosa. Non è forse una cosa meravigliosa. Anzi, è una cosa meravigliosa. Qua lo sottolineiamo proprio 100 volte. Il Signore è potente da liberarci da tutte le schiavitù. La giustizia di Dio è rivolta di fede in fede, c'è scritto in Romani, come sta scritto. Il giusto vivrà per fede. E com'è che si manifesta la giustizia di Dio? Sappiamo anche che c'è scritto, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Per essere giusto, questo è in Matteo 6,33, per essere giusto un credente, anzi, mi chiedo scusa, per essere giusto Dio deve condannare il colpevole, perché sennò pervertirebbe la giustizia. Ebbene, noi in questo tempo, cari fratelli, dal momento in cui Gesù è morto e risuscitato, viviamo nel tempo della grazia, cioè il tempo della pazienza di Dio che è per solo per i credenti, perché possano ravvedersi. Però teniamo presente che il tempo lo gestisce il Signore, non siamo noi che lo gestiamo. Mentre gli increduli non si rendono conto e vivono come se non dovessero rendere conto a nessuno. E c'è scritto molto bene i frutti che hanno i non credenti. In Romani, se continuiamo a leggere il capitolo 1 dal 18, dice che Ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo loro ha manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato né l'hanno ringraziato. Non hanno ringraziato Dio. Anzi, sono diventati insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. E poi leggiamo tutta una serie di cose che fanno gli increduli in cui perseverano. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità delle concupiscenze dei loro cuori. E poi sappiamo cosa c'è scritto. Anch'io e tutti quelli che sono qui come credenti eravamo, a causa dei nostri peccati, la Bibbia ci chiama vasi d'ira, nel senso che eravamo destinati a un giudizio e alla perdizione, senza un giudizio senza appello. Infatti non c'è differenza tra un credente, tra noi peccatori, intendiamoci, fermiamoci bene, i peccatori non riconoscono Dio, però se noi riconosciamo Dio, l'unica differenza che abbiamo è che abbiamo Gesù che mette una mano. È come se mettesse una mano e dice a Dio, non giudicarli, abbi pazienza, si possono ravvedere. Infatti c'è scritto che Gesù prega per i suoi, del tempo, ma anche per quelli che verranno. C'è scritto così proprio. È come se Gesù mettesse una mano e dice, abbi pazienza, Signore, perché la tua giustizia avrà corso, senz'altro avrà corso, ed ha avuto corso, come lo vediamo adesso, tra un po' lo vedremo. Perché succede questo? Perché Gesù si è caricato i nostri peccati. E c'è scritto addirittura in 2 Corinzi 5,21 che Gesù stesso è diventato peccato ed ha subito l'abbandono e la disparazione di Dio sulla croce. E per quello che prima dicevo, leggiamolo, l'agonia nel giardino del Getsemani di Gesù e la crocifissione, tutto quello che ha dovuto subire Gesù. Ma non vantiamoci che l'ha subito per causa, certo che è morto per i nostri peccati, ma noi non abbiamo così tanto merito che abbiamo fatto morire il figlio di Dio. Il figlio di Dio è morto perché era nel disegno del Padre che lui morisse, per attirare a sé chi faceva proprio questo messaggio. E perché Dio dice, Gesù dice, Dio mio, perché mi hai abbandonato quando è sulla croce? Perché ha subito l'abbandono di Gesù, di suo padre, scusate. Gesù ha subito l'abbandono di suo padre. E ha subito anche la separazione di Dio, solo sulla croce però. Perché lui, se vi ricordate bene, prega tre volte. E tre volte chiede al Signore di allontanare questo calice da lui, se possibile. E poi dice, ma non come io voglio, perché era comunque sottomesso, ma come vuoi tu. E se leggiamo poi, io ad esempio ho letto Matteo, mi sembra 26, comunque fa capire molto bene cosa è successo. Gesù non è stato riconosciuto dai suoi discepoli, perché quando la donna ha rotto il vaso di olio per ungere il suo capo, tutti hanno iniziato a parlare, si poteva vendere e offrire il ricavato ai poveri, perché è solo quella donna ha riconosciuto che lui doveva morire. Infatti Gesù dice, questa cosa che lei ha fatto, dove si predicherà il Vangelo, sarà ricordata, perché questa donna aveva riconosciuto che Gesù doveva morire e quindi ha fatto un gesto buono nei confronti del Signore, perché ha capito che lui in quel momento, da lì a poco, sarebbe stato condannato, giudicato dal tribunale umano. E poi cosa gli succede a Gesù? Gli succede di tutto. Non viene riconosciuto dai suoi discepoli in questo primo caso. Poi dopo viene arrestato, gli mettono un mantello rosso per sbeffeggiarlo come se fosse re. Pietro lo rinnega tre volte. Viene portato di fronte al Sinedrio, che è il tribunale religioso dell'epoca. E il Sinedrio cosa fa? Gli fanno un processo sommario, gli fanno Gesù. Non è che gli dicono, sentiamo se ci sono dei testimoni, degli accusatori, la difesa, niente, gli fanno, ma perché? Perché volevano già condannarlo, perché il peccatore impenitente condanna già di suo Gesù, cioè non ne vuole sapere di queste cose. Allora cosa hanno fatto? Hanno fatto un processo, quello che oggi si chiamerebbe un processo farsa. Hanno creato dei falsi, hanno cercato dei falsi testimoni. Non se ne trovava, però due li hanno trovati. E cosa hanno detto? Che lui distruggerà il tempio e in 3 giorni lo ricostruirà. Ma non capivano che lui parlava del suo corpo, che sarebbe morto e sarebbe risorto dopo 3 giorni. Pensavano al Tempio di Gerusalemme. Cosa hanno fatto? Perché poi Gesù non diceva niente. Allora il sommo sacerdote gli diceva, sembra fosse Caiafa, gli diceva, ma non hai niente da dire. Dici se tu sei il Cristo, se sei il Messia che noi aspettavamo secondo quello che dice la Scrittura e i padri. Sei tu il Cristo? E lui diceva, fra poco mi vedrete alla destra del Padre mio. E questo ha fatto imbestialire il sommo sacerdote. Tant'è vero che non ha più voluto sapere niente. Cos'altro ci serve? Condanniamolo, condanniamolo. E cosa fanno? A parte la cosa oscena del prezzo dei 30 sicli che Giuda, dopo averlo tradito, glielo riporta ai sacerdoti. Non va, l'abbiamo già notato altre volte, non va da Gesù direttamente, ma lo riporta ai sacerdoti. E allora cosa fanno? Perché era un prezzo di sangue, cioè il prezzo di una persona che era stata tradita e condannata a morte. Comprano un campo del vasaio. Perché non gliene fregava niente della giustizia vera, della giustizia vera. Così come a Caiafa non gli interessava. Che cos'altro abbiamo bisogno? Condanniamolo. E pronto, abbiamo qua la persona giusta da far morire. E poi dopo cosa succede? Loro, che sono dei veri ipocriti all'epoca, gli ebrei dell'epoca che non avevano creduto in lui. Ma non crediamoci, anche i romani hanno fatto la stessa cosa. Anche noi, se crocifiggiamo Gesù col nostro comportamento, facciamo la stessa cosa. L'hanno consegnato, visto che il potere religioso non poteva far morire una persona, l'hanno consegnato al potere politico. Quindi Gesù è stato condannato su tutti i fronti, non è stato riconosciuto dai discepoli, apostoli, i messaggeri, colui che lui aveva formato, gli apostoli sono stati formati da Gesù, quindi chi si chiama adesso apostolo. È meglio che si vada a rileggere quello che sta scritto, anche se per estensione possono essere considerati apostoli chi porta la sua parola. Però prima di darsi, è meglio che ce lo dia Dio un appellativo del genere. Prima di darselo da soli, questo, bisogna leggere bene cosa dice la Scrittura. Gli apostoli erano colui che erano stati formati da Dio, non l'avevano riconosciuto. L'avevano tradito, Pietro l'ha rinnegato 3 volte. E quindi è stato condannato anche dal potere temporale. Cioè dal potere politico, che erano i romani che l'hanno crocifisso. Sappiamo benissimo cosa ha detto, cosa è stato fatto anche dal governatore, che Pilato ha detto: io riconosco che in lui non c'è alcuna colpa, però se ne è lavato le mani perché voleva rispettare la volontà, non voleva creare problemi, e voleva rispettare la volontà della folla, che nel frattempo si era veramente agitata. E quindi Gesù cosa subisce sulla croce? L'abbandono e la separazione da Dio sulla croce. Dio non lo ha ascoltato, solo in quei casi lì. Non ha dato corso alla sua, ha dato così corso alla sua giustizia, l'ha condannato al posto nostro. Gesù si è sostituito al nostro posto, ma dopo 3 giorni è risorto, ed è in questa risurrezione che noi abbiamo la pace e la speranza. Sempre come sta scritto, se facciamo nostra questa sua morte, se moriamo di una morte simile alla sua, morte al mondo in questo caso. E grazie a quest'unica opera perfetta, compiuta una volta per sempre, che siamo stati trasformati in Gesù in vasi di misericordia. Giovanni il Battista diceva a chi con un atto di somma furbizia voleva passare, cioè avere lascia passare, non essere giudicato, tra virgolette potremmo dire voleva intrufolarsi senza, nella fede, senza avere l'abito delle nozze. Pensava di farla franca con solo gesto formale ed esteriore, cioè il battesimo degli ipocriti, diceva. Razza di vipere, fate frutti degni di ravvedimento. Mi chiama vipere, non li chiama fratelli, fate frutti degni di ravvedimento. Perché non erano suoi fratelli, erano degli imbucati, gente che voleva solo fare un battesimo esteriore e non di sostanza. E questo perché lo diciamo? Perché il Vangelo di Dio non è una cosa a cui dobbiamo aderire nel senso che riconosciamo che è l'unica cosa giusta sulla faccia della terra. Non è una cosa culturale o una corrente di pensiero a cui ci rifacciamo e a cui noi possiamo aderire. Oppure un insieme di valori giusti che noi diciamo, sì, queste sono cose giuste. Ma per i veri credenti il Vangelo è una questione di vita o di morte. È sempre solo così, una questione di vita o di morte. Gesù, quando era sulla croce, che dice Eli, Eli, Abba, Sabbatani, vuol dire Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ha dovuto bere tutto quanto l'amaro calice della punizione di Dio, che noi non potevamo sopportare, se no saremmo morti senza appello di fronte a Dio e saremmo stati inceneriti all'istante. Anche adesso possiamo subire questa sorte, se non siamo nella grazia di Dio. La condanna per chi trasgredisce la legge, in questo persevera, come abbiamo letto in Romani, è già sentenziata, sono stati abbandonati alla loro mente perversa, sì che facessero cose indicibili e così, fino da vituperare i loro propri corpi. Perché la persona malvagia, il peccatore, prima rovina il suo proprio corpo, perché ha l'anima dentro già che è rovinata. E poi dopo viene il giudizio di Dio. Questo perché lo diciamo, cari fratelli, perché lo dico a me stesso, prima cosa. Non abbiamo da credenti nessuna virtù. Credetemi, fratelli, queste, se qualcuno pensa di averle, cioè queste virtù, sono solo degli abiti sporchi agli occhi di Dio. Non possiamo portare nulla con noi al cospetto di Dio che possa aiutarti nel giorno del giudizio. E qua ci può venire in aiuto il brano in Romani che parla del sacerdozio intrasmissibile di Cristo. Quello che ci salva è la speranza risposta nell'unica opera perfetta che il Figlio di Dio ha compiuto e che non si può ripetere, fatto una volta per sempre. Ed è per questo che si dice che dobbiamo trasferire la nostra fede, non da noi stessi, alla persona di Gesù che ha vissuto la vita perfetta, non solo separato del peccato, ecco questo è anche importante, la vita perfetta di Gesù non è che lui non ha mai peccato e è stato sempre, sappiamo che così è successo perché era Dio, quindi il peccato non aveva potere su di lui, non ha mai peccato, però ha vissuto anche la vita giusta, nel senso che ha sempre fatto il bene. E ha fatto esattamente, ha condotto la vita esattamente che nessun essere umano è in grado di condurre, che noi non siamo stati capaci di vivere. Nella resurrezione di Cristo inizia per chi crede il tempo della grazia. Tutto è compiuto sulla croce, così come ha detto Gesù. Però questa croce non è un pezzo di legno cui guardare e da tenere in casa. Io un giorno ho avuto testimonianza con una persona che era un mio insegnante, che era un religioso, e mi chiedeva se per noi, perché gli ho detto che non ero più cattolico, e se per noi la croce, se per noi Gesù, mi ha chiesto a bruciapelo, se Gesù poteva peccare, quindi vuol dire che è una persona che è informata sui fatti, e poi mi ha chiesto se per noi la croce era uno scandalo. Io gli ho detto no, che non è uno scandalo. Per noi la croce è solo un pezzo di legno a cui non dobbiamo guardare, non dobbiamo tenere in casa. Per i veri credenti non è uno scandalo come non era per i giudei, ma nel significato più profondo della croce sta la soluzione a tutti i problemi esistenziali dell'uomo, sta la fiducia di colui che crede. È questo che bisogna recuperare. Nel senso, non che noi non ce l'abbiamo, perché se siamo credenti ce l'abbiamo in questo senso, però anche se l'abbiamo ripetuto tante volte, a me sono le uniche cose che fa bene ripetere, cioè io lo trovo che per me fa bene ripeterle e ascoltarle tante volte. E c'è poco da fare, io non posso dire quello che non sento, capite? Non vogliono essere questi discorsi da moralisti, non vogliono insegnare cosa fare, ma spiegare con parole semplici quello che avviene nel cuore di chi crede. E questa è l'opera rigeneratrice dello Spirito Santo. È per quello che con questa persona, che era diciamo, un mio insegnante alle medie, che io andavo in una scuola cattolica, quindi mi ha chiesto se Gesù poteva peccare, e lì tanto siamo preparati su questo. E poi se la croce era uno scandalo, e io ho detto no, che non è uno scandalo, ma non per questo. Io una volta dove lavoro io in magazzino c'era una croce, e i miei avevano messo lì. Io quando sono diventato credente l'ho presa e l'ho buttata nell'immondizia, l'ho rotta, ma non perché non riconosco nella croce un simbolo cristiano, ma perché è il vero senso della croce che lo comprendiamo solo leggendo la scrittura. E il simbolo è pur sempre un simbolo, è solo un pezzo di legno, di gesso. Quindi per noi la croce non è uno scandalo, ma quello che è veramente importante è questa potenza del Vangelo. Infatti, con questa persona che poi ho continuato a parlare un pochino, a cui ho anche testimoniato, ha capito che c'era stato un innamoramento da parte mia nei confronti della parola di Dio. E questo è quello che l'ha fatto sorridere. Pur lui non conoscendo la scrittura, ma non, probabilmente questo innamoramento è stato raggelato dalla tradizione, dai sacrifici che devono compiere, e quindi hanno perso il vero significato della croce. Quindi dobbiamo anche avere pietà di queste persone, nel senso che dobbiamo capire che sono schiavi della loro stessa religione. E quindi quando ha percepito in me che è come fosse, infatti mi ha detto, è come un innamoramento. Ho detto, certo che si chiama Davide questa persona. Adesso ha più di 80 anni, comunque è stato un mio insegnante, io sono andato a trovarlo anche perché sono andato a trovarlo per cercare una sala. Poi mentre ero lì mi sono reso conto che non era appropriato andare. Però comunque ero lì e abbiamo parlato, abbiamo chiacchierato. E comunque mi ha fatto piacere perché l'affetto c'era ancora. E ho visto che lui si è commosso quando ha capito il vero amore che un credente deve avere per la parola di Dio e per quello che Dio ha fatto sulla croce. Allora sì che recuperiamo il senso della croce. Saranno ripetitive, ma è l'unica cosa che a me, nello stesso momento in cui ripetiamo queste cose, in cui rileggo la sofferenza di Gesù, la sua risurrezione, lo stupore dei discepoli, che non, le donne che si affrettano, corrono, poi una entra, l'altra non entra, cioè è una cosa meravigliosa. E poi dicono, non sentivamo noi ardere il nostro cuore quando lui ci parlava sulla via di Emmaus. E questo è l'innamoramento. Anche la canzone che abbiamo sentito prima, Io Cristo fa che ti ami sempre più. È per questo che una preghiera che possiamo fare è questa, che il Signore ci conceda di aprire gli orecchi e il cuore per avvicinarci a Lui sempre di più, per conoscerlo e per sviluppare una relazione vera con Cristo e per essere da Lui conosciuti. Così per crescere con Lui nella volontà di Dio. Solo così saremo veramente felici, senza paura, in pace. L'unica vera pace perché l'ha conquistata Cristo per noi. Per questo che si dice che Cristo è amore. Cristo è amore, Dio è amore, non è perché ci insegna ad amare. Certo che ci insegna ad amare. Lui è amore, ma perché è amore? Perché ha compiuto questo per noi, per le opere che ha fatto, per l'unica opera che ci può avvicinare a Lui. Ci toglie dalle tenebre, ci chiama, c'è scritto, a una luce meravigliosa. Cioè, la scrittura è piena di questi esempi che ci insegnano l'amore di Dio vero, perché l'amore dell'uomo l'abbiamo sentito tante volte, è un amore utilitaristico, è un amore che lo fai le cose per interesse, per carnalità, per possesso, perché i figli sono proprietà delle madri, perché il padre ha autorità sulla moglie, perché comanda. E invece le mogli, sappiamo, le nostre mogli hanno dei compiti molto difficili perché devono lavorare, chi lavora, chi guarda la casa, chi guarda la famiglia. Sono tutte cose che, questi sono veri valori che il Signore ci fa riscoprire, perché ce li fa capire prima col suo gesto, che ha dato la sua vita per noi che eravamo peccatori. E poi dobbiamo capire che Gesù lì sulla croce è stato veramente abbandonato da Dio, ha subito lui tutta l'ira di Dio. Infatti dice, mi sembra che molti guardavano lui sulla e dice, non può liberarsi se è il figlio di Dio perché l'avevano legato. Oppure chi passava davanti scuoteva la testa in segno di disapprovazione, nel senso che non di disapprovazione della crocifissione, nella disapprovazione nei confronti di Gesù. E cosa ha detto? Ma se io pregassi il Padre mio, non manderebbe una legione di angeli. Io credo che se Gesù avesse voluto, poteva far aprire la terra e ingoiare tutti. Ma non l'ha fatto, non l'ha fatto perché noi sarebbe stata una croce vuota, che sarebbe stato solo un simulacro, cioè un pezzo di legno. Ma invece noi questa croce abbiamo visto salire il Figlio di Dio, l'abbiamo, perdonato, non è che l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito dai racconti dei fratelli che hanno scritto per noi queste cose. E ci crediamo a questo. Perché è l'unica cosa ragionevole che, a cui le persone possono aggrapparsi. È salito sulla croce, quindi noi alla croce sappiamo che Gesù è salito, è stato deposto nel sepolcro e dopo 3 giorni è risuscitato. Contro tutte le predizioni degli uomini, contro tutta la volontà degli uomini, che addirittura avevano messo una pietra pesante perché lui non potesse uscire. C'è scritto che l'avevano sigillata. E non sapevano della potenza di Dio. Sono arrivati al mattino presto e la pietra era stata rotolata. C'era il lenzuolo con cui era stato avvolto, piegato da una parte. E perché piegato? Io una volta ho notato questa, il Signore mi ha fatto notare questa cosa, ma perché piegato? Nel senso che c'è stata una persona che l'ha piegato, l'ha riposto lì. Si è rialzata e è andata. Io me la sono spiegata così, poi magari è sbagliato. Però è un segno, un'indicazione che ci dice che lì una persona ha piegato questo lenzuolo e poi dopo Gesù l'hanno visto risorto. Come quando si dice che Gesù è Dio. Gesù è figlio, ma è anche il Padre. E lo capiamo mettendo insieme lo Spirito che ce lo rivela, mettendo insieme i vari versetti dal Vangelo di Giovanni, dalla Genesi, in principio era la parola. Adesso mi fermo perché sennò parlerei per delle ore, perché sono cose meravigliose. E Dio amore, certo che amore in questo, per amore. Non nel senso che vogliamoci bene, siamo tutti fratelli. Una persona una volta diceva, io amo le persone che mi vogliono bene. E guarda caso Gesù ha fatto esattamente il contrario. Io voglio ringraziare il Signore, voglio ancora chiedergli perdono per le sviste umane e carnali che sono dettate proprio dalla carne. Non hanno niente a che vedere con la potenza del Vangelo di Dio. Amen.